L'ultima puntata di Report dipinge un ritratto impietoso del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del governo più in generale. Vediamolo. Parliamo anche di Repower EU, ovvero la strategia europea per affrancarsi dal gas russo e dal petrolio russo nei prossimi 5 anni. Io sono Andrea Leoncenti, oggi è il 20 maggio 2022 e questa è una mia rassegna, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Mi sono recuperato l'ultima puntata di Report dopo aver ricevuto diverse segnalazioni a riguardo e devo dire che è molto valida. Parla di gas, di idrogeno, di PNRR e di Cingolani e vi faccio un po' un riassunto e poi vediamo di commentarla un po' assieme. Però ecco, prima vi faccio il riassunto dei punti principali. Primo punto. Il nostro paese sta cercando di risolvere la crisi del gas russo cercando altro gas, dove in Qatar, Egitto, Angola, Congo, Algeria sono i paesi in cui con cui ha già stretto alcuni accordi e sono tutti paesi governati da dittatori o autocrati o simil dittatori o comunque con democrazie molto fragili. Come chiosa il conduttore Sergio Ranucci, invece di smettere di guarire dalla nostra dipendenza dal gas, stiamo solo cambiando spacciatore. Come si guarisce dalla dipendenza da gas e dagli altri combustibili fossili? La risposta ormai conosciuta da tutti abbastanza scontata è con le fonti rinnovabili e con il risparmio energetico. Su questo report intervista Agostino Rebaudengo, che è un imprenditore nel campo delle rinnovabili, nonché presidente di Elettricità Futura, che è la principale associazione di imprese che producono energia elettrica in Italia, è dentro Confindustria, insomma è una roba abbastanza istituzionale. In quella veste l'intervistato parla a nome in realtà di un gruppo di imprenditori che hanno proposto allo Stato italiano di poter costruire 60 gigawatt di nuovi impianti di rinnovabili e così dimezzare le importazioni del gas russo nei prossimi 3 anni. Sostengono anche questi imprenditori che così facendo le bollette scenderanno dell'80% e non chiedono soldi allo Stato, ma anzi sono disposti a investire 100, ah, scusate, 80 miliardi di euro nei prossimi 3 anni. Gli serve solo l'autorizzazione per iniziare, autorizzazione che però non arriva. Ed ecco allora che la redazione di Report si rivolge al ministro Cingolani per capire come mai sono così lente queste autorizzazioni. Il ministro si arrampica un po' sugli specchi, dice che da quando sono loro al governo le autorizzazioni sono diventate molto più rapide, cosa che viene prontamente smentita da un altro imprenditore, e dice anche che però noi potremmo anche installare questi gigawatt e anche altri di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ma sarebbe abbastanza inutile perché le rinnovabili sono intermittenti, che insomma lo sappiamo, è effettivamente un grosso problema, e significa che producono energia solo a certe condizioni, quindi normalmente se c'è il sole o se c'è il vento, e mancano i sistemi di accumulo e che la rete elettrica non è stata pensata come una smart grid, quindi adatta a gestire carichi elettrici disomogenei e che quindi andrebbe in crisi, non è pronta la nostra rete. Anche qui subito arriva la smentita perché Nicola Lanzetta, direttore generale di Enel Italia, dice sostanzialmente che dal punto di vista tecnico è possibile installare tutta questa potenza da rinnovabili, che l'Italia ha una rete elettrica molto avanzata e che potremmo sfruttare questi 3 anni, in cui vengono installati questi 60 gigawatt, per fare investimenti e renderla ancora più adatta, ancora più all'avanguardia, invece di negare i permessi appunto per le energie rinnovabili. Permessi che fra l'altro in Italia sono molto molto lenti, più lenti della media europea e considerate che appunto mentre i nostri ministri in pochi giorni viaggiano per il mondo a racimolare cubi di gas, per chi vuole produrre rinnovabili, i permessi invece vengono dati con iter lunghissimi, fino a 7 anni. L'inchiesta di Report prosegue andando a indagare le relazioni pericolose fra Cingolani ed Eni e Snam, in particolare iniziando da Eni, l'azienda partecipata per il 30% dallo Stato italiano e per il 70% da fondi di investimento enormi come BlackRock, Vanguard, che sono due fra i principali fondi americani. Mediolanum, che è uno dei principali, se non il principale fondo italiano, che incassano dividendi enormi. Che poi, in tutto ciò, mi viene da chiedermi, ma il CEO di BlackRock non aveva detto che avrebbe smesso di investire in aziende che finanziano le fonti fossili? Comunque il punto messo in luce da Report è che nell'ultimo periodo proprio il ministro Cingolani e il governo più in generale hanno ricevuto tante volte i rappresentanti di Eni e Snam e anche di altre aziende, perché secondo un report di Recommon ci sono stati 102 incontri fra l'industria fossile, rappresentanti dell'industria fossile e ministri chiave dello Stato fra luglio 2020 e maggio 2021. E Cingolani è stato uno dei più attivi, spalancando le porte del suo ministero a appunto quasi tutto il gotha dei combustibili fossili, se così lo vogliamo chiamare. E ha incontrato in particolare Eni e Snam ben 10 volte in 2 mesi, che sono molte di più rispetto ai governi precedenti. Pensate invece a quanto tempo ed energia c'era voluto ai ragazzi e ragazze di ultima generazione per incontrare il ministro Cingolani, che nel frattempo in 2 mesi aveva incontrato appunto 10 volte i rappresentanti di Eni e di Snam. Ad ogni modo, l'ipotesi di Report è che questi incontri ripetuti abbiano influito sulle politiche del governo, oliandole, per così dire, soprattutto in due direttrici, in due ambiti, quello della tassonomia verde europea e quello dell'idrogeno. Di tassonomia verde europea abbiamo parlato tante volte, qui sui nomi rassegno, e dovreste sapere che cosa si tratta, insomma, è praticamente un insieme di definizioni che devono annoverare e definire quali sono le fonti rinnovabili a cui poi verranno dedicati gli investimenti legati al recovery plan, legati al Green Deal e così via. Fatto sta che appunto viene fuori una rivelazione di Bas Eickhout, che è il vicepresidente della Commissione ambientale dell'Europarlamento, secondo la quale il governo italiano, pur dichiarandosi neutrale formalmente, avrebbe fatto pressioni per l'introduzione del gas nella tassonomia verde. Anche qui Cingolani nega, anche se poi di fatto non nega, nel senso che dice che il governo non ha mai fatto pressioni, ma dice anche che il gas è effettivamente una buona cosa, che è il modo migliore per convincere i paesi ad abbandonare il carbone. Cioè dovremmo abbandonare il carbone e passare tutti al gas, come transizione verso le rinnovabili, ovviamente, ma nel frattempo continuiamo a bruciare il gas, che è una totale assurdità nella situazione di emergenza climatica attuale. Cioè, ne avessimo parlato 50 anni fa, forse poteva avere anche un senso, o forse no, ma sicuramente non ce lo ha adesso. E sentire uscire questa assurdità dalla bocca del ministro della transizione ecologica non so, fa abbastanza specie. Oltre alla tassonomia verde europea, sono cambiate incontro dopo incontro anche gli stanziamenti, i fondi dedicati all'idrogeno all'interno del PNRR. Idrogeno che però, come abbiamo visto in diverse puntate qui su Io mi rassegno, è un vettore energetico molto energivoro, consuma un sacco di energia per essere trasportato, distribuito, mantenuto e in più se viene disperso in atmosfera genera un potentissimo effetto serra. E non solo, molto spesso è prodotto a partire dal metano, quindi non è questa grande soluzione. Tutte queste cose messe assieme sono state scoperte via via, cioè in particolare quello che sia un gas a forte effetto serra è stato scoperto molto di recente, dovrebbero spingere il nostro governo, scoperta dopo scoperta, a disinvestire dall'idrogeno. E invece il nostro governo cosa fa? Ci investe sempre di più. Questo perché, ipotizza Report, l'idrogeno è al centro dei piani industriali proprio di Eni e Snam, che Cingolani ha continuato compulsivamente a incontrare. Nella prima bozza del PNRR del 2020, quindi eravamo sotto il governo Conte, viene stanziato 1 miliardo all'idrogeno. Nel gennaio 2021, sempre governo Conte, diventano 2 miliardi. Nella bozza finale, quella del governo Draghi, i miliardi passano a 4. E non solo, si parla improvvisamente, oltre che di idrogeno verde, che è quello prodotto da fonti rinnovabili attraverso l'elettrolisi, che è l'unico ammesso in teoria, anche di idrogeno blu, quindi prodotto dal gas con cattura di CO2, che è una roba, insomma, che non va bene sostanzialmente. Se già l'idrogeno in sé non va bene, figurarsi produrlo dal gas, ok? Con cattura di CO2, ma insomma, non sta in piedi. Anche qui Cingolani smentisce, dice che lui ha scritto solo idrogeno verde nel PNRR, che la parte che ha scritto lui non ha mai menzionato l'idrogeno blu. Ma la bozza stessa lo smentisce perché all'interno della bozza c'è scritto low carbon e per low carbon vuol dire idrogeno a basso impatto di carbonio e quindi fra le righe si parla di idrogeno blu e lo smentisce involontariamente con ogni probabilità anche Anche la sua stessa portavoce, che in un'audizione in Parlamento parla appunto di idrogeno blu. E per fortuna è intervenuta l'Unione Europea, che ha chiesto rassicurazioni all'Italia sul fatto che il gas non sia in nessun modo inserito nel PNRR perché non ci deve stare. Ora, questo è il sunto della puntata di Report, almeno del pezzo dedicato a Cingolani, all'idrogeno, a queste robe della puntata di Report. E che dire, il quadro che emerge del nostro governo e in particolare del nostro ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani è piuttosto desolante. Non ce la possiamo proprio fare a fare cose che mettano il senso del proprio agire al centro delle nostre strategie politiche, è più forte di noi. E in questo ho la sensazione che andare a scegliere dei ministri tecnici non aiuti perché sono troppo profondamente calati all'interno di un sistema di relazioni con le grandi aziende per prendere scelte indipendenti. Non che quelli politici abbiano fatto molto meglio, però ho la sensazione che sia persino un aggravante avere dei tecnici da questo punto di vista, o questo tipo di tecnici perlomeno, ma non voglio generalizzare. Un lettore abbonato del Fatto Quotidiano scrive in un breve articolo che sta girando molto che c'è stato un tempo in cui non era necessario aver commesso un reato per dimettersi. Mentire pubblicamente con tanta disinvoltura ed essere sbugiardati così clamorosamente senza margini di recupero sarebbe stato sufficiente per dimettersi immediatamente. E ecco, non ha tutti i torti. Il problema è che se sei etero diretto, come insomma, non voglio fare accuse gratuite, ma sembra abbastanza plausibile a questo punto della storia per il ministro Cingolani, anche dimettersi non ha molto senso, non hai granché da dimostrare, ecco, da quel punto di vista. Va bene, cambiamo argomento, ma nemmeno tanto, perché ieri Ursula von der Leyen ha presentato il piano Repower EU, ovvero un piano di investimenti da 300 miliardi di euro, con 225 miliardi in finanziamenti e sovvenzioni e 75 come prestiti, con cui l'Unione Europea prova a rispondere sul piano energetico all'invasione russa dell'Ucraina e a quindi a dire addio a fonti fossili importate dalla Russia nel giro di 5 anni. E lo fa con tre mosse più una, come spiega rinnovabili.it. Prima mossa, cambiare fornitori per il gas e dotarsi dell'infrastruttura necessaria. Seconda mossa, far crescere più velocemente le rinnovabili con obiettivo alzato di 5 punti, quindi al 45% del fabbisogno energetico entro il 2030. Punto, terzo, più impiego sul fronte del risparmio energetico. E punto quarto, terzo più uno. Una nuova strategia specifica per il solare. Del totale degli investimenti previsti, ha detto Ursula von der Leyen, il 95% comunque andrà a finanziare la transizione energetica europea. Questo probabilmente per rassicurare sul fatto che il denaro non finirà, se non in minima parte, a nuove infrastrutture del gas, che è comunque un punto previsto, ma probabilmente la von der Leyen ha voluto assicurare sul fatto che sarà una minima parte solo per tappare i buchi, ma la maggior parte degli investimenti andrà alle rinnovabili e all'idrogeno, che comunque è previsto anche qui. La nuova strategia solare, nello specifico, prevede che venga raddoppiata la capacità fotovoltaica europea entro il 2025 e che siano installati 600 nuovi gigawatt, 600, entro la fine del decennio, quindi 600 sono tanti, con una raccomandazione, ovvero di tagliare i tempi delle autorizzazioni. Per questo ho specificato questo punto in particolare. Tagliare i tempi delle autorizzazioni è un tassello fondamentale per dare gambe all'intero piano e renderlo credibile. È vero che il governo ha comunque fatto delle cose a questo punto di vista, ha reso più snelle le procedure di installazioni per i privati degli impianti rinnovabili, ma qui dobbiamo parlare anche di impianti di dimensioni un po' più importanti e di autorizzazioni comunque il più possibili snelle. La maggior parte degli impianti, sostiene l'Unione Europea, dovrà ricevere l'ok entro un anno al massimo, e quindi non 7 come avviene in Italia. Commentando la strategia europea, Angelo Bonelli e Leonora Evi di Europa Verde parlano di luce ed ombre, e quindi vi faccio un riassunto di quello che dicono. Dicono sostanzialmente che la presenza di misure legislative e di obiettivi vincolanti più ambiziosi per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica è un ottimo passo in avanti, ma che il livello proposto è ancora un po' troppo basso per porre fine quanto prima alla nostra dipendenza dal gas e dal petrolio russo e soprattutto per combattere la crisi climatica. Nello specifico, commentando le singole misure, dicono molto bene l'obbligo legale di installare l'energia solare su tutti i nuovi edifici pubblici e commerciali di dimensioni superiori a 250 metri quadri entro il 2026 e su tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2029. Positiva anche la proposta di raddoppiare il tasso di diffusione delle pompe di calore con un obiettivo di 10 milioni di unità nei prossimi 5 anni, ma ci sono anche diverse ombre, come la possibilità per gli Stati membri di derogare al principio del non arrecare danno significativo all'ambiente per investimenti in petrolio e gas. Detto ciò, io direi che possiamo chiudere qui questa nuova puntata di Non Me La Segno e di darci appuntamento a lunedì con una ancora più nuova puntata, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Italia che Cambia, nonché sulla pagina della rassegna stampa italiachecambia.org. Io vi dico buon fine settimana e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.